c'è di fatto una normalizzazione dell'Iran, un tentativo di probabilmente anche di un'incapacità degli Stati Uniti in questo momento di governare gli esiti di processi che hanno anche innescato per propri interessi strumentali. Oggi sembra che in molti casi si tenda a far entrare, come dire, l'Iran nella partita per contenere
nello scenario iracheno sembrerebbe sempre
sì,
più imprescindibile
non solo, diciamo, nei casini che stanno uscendo con lo Stato Islamico. Se vuoi commentare questa cosa e anche l'altra cosa che accennava Maurizio, cioè il, come dire, una momentanea, parziale, lì è tutta da verificare, insomma, comunque divaricazione, no, tra appunto Israele e gli Stati Uniti rispetto a questa questione qua.
Sì, volevo fare solo giusto una notazione, nel senso, per dovere di cronaca, dato che avete parlato degli articoli sulla stampa italiana. Non si è parlato di questo accordo fino ad almeno, penso, per una settimana non se ne è parlato. Ieri è uscito questo reportage, scoop del Corriere, che riprendeva un articolo del New York Times, secondo il quale l'Iran si sarebbe tirato fuori, diciamo, da uno dei bastioni dell'accordo, che dovrebbe essere una questione prettamente tecnica, che è quella relativa all'invio delle barre di combustibile di uranio arricchito in Russia. E pare che l'Iran si sia tirato fuori da questa cosa e quindi che l'accordo stesse per saltare. Ecco, solo per dire che questo è sintomatico del livello del giornalismo italiano, di come si cerchi solamente lo scoop e non la notizia in sé, quindi non la cronaca di un processo di avvicinamento tra l'Iran e l'Occidente, se così vogliamo chiamarlo. Boh, solo questa cosa volevo dire, perché appunto ieri, leggendo i giornali, hanno tirato fuori questa cosa. Poi il New York Times, il Dipartimento di Stato stesso, mi sembra, con un tweet ha smentito anche tramite lo stesso New York Times.
Sì, lo stesso Lavrov, no? Mentre ripartiva sì, si era affrettato a smentire.
Sì,
un
sì,
po'.
Sì, c'è stata, diciamo, una smentita generale. Sicuramente ci sarà stato qualche, diciamo, raffreddamento per quello che riguarda appunto questa questione prettamente tecnica, quando poi appunto di tecnico c'è ben poco in questo accordo. Per guardare invece il quadro d'insieme di questo accordo, innanzitutto la deadline è quella che scade oggi a mezzanotte, ma credo che se non si raggiungerà un accordo entro oggi ci sarà un ulteriore, diciamo, allungamento dei tempi, dato che comunque la vera e propria deadline è quella del 30 giugno, in cui ci deve essere un accordo scritto, firmato da tutte le parti in causa, quindi il Consiglio di Sicurezza più la Germania. Anche qui, per dovere di cronaca, solo una precisazione: la Germania partecipa ai negoziati perché la maggior parte delle centrali e delle centrifughe iraniane sono della Siemens, che è un'azienda tedesca, e quindi diciamo tecnici, prebende, tutte queste cose qua sono tedesche. La Germania partecipa solamente per quello, e poi chiaramente forse per il suo ruolo all'interno dell'Unione Europea, di potenza all'interno dell'Unione Europea. Stavo dicendo, sì, la deadline vera e propria è il 30 giugno, quindi gli accordi tecnici veri e propri dovranno essere stilati entro il 30 giugno. Se oggi non si arriverà a un accordo, come a me sembra difficile comunque che si arrivi a un accordo scritto, a una bozza, anche qui c'è tutta una questione relativa al fatto, anche qui uscite sui giornali americani, sui giornali italiani non è uscito niente, che l'Iran sia molto restio a firmare bozze che non contemplino determinati diciamo concessioni. Quindi c'era tutto questo articolo sul New York Times che l'Iran si stesse lasciando andare solamente a mutual understanding a voce, senza firmare delle bozze che poi avrebbero appunto sarebbero risultate nell'accordo finale. Detto questo, le questioni fondamentalmente sul piatto sì sono tecniche, quindi fondamentalmente sono le questioni sull'alleggerimento delle sanzioni, la tempistica di questo alleggerimento delle sanzioni, sono le questioni relative alla durata dell'accordo, e sono le questioni relative appunto a questa questione delle barre di combustibile. Ma al di là delle questioni tecniche, penso che la questione principale sia la questione politica. voi avete parlato di una normalizzazione tra l'Iran e l'Occidente, tra l'Iran e gli Stati Uniti. Ecco, io credo che in ballo qui non ci sia il riconoscimento di Teheran a poter arricchire l'uranio, a poter usare l'energia atomica a scopi civili, dato che l'Iran ricorda sempre che ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, quindi ha tutto il diritto, come tutti quei paesi che hanno firmato il trattato di non proliferazione nucleare, a usare l'energia atomica a scopi civili. Qui entra in gioco una questione politica che fondamentalmente è il riconoscimento dell'Iran come potenza regionale e dunque il fatto che l'Iran rientri in tutti quei giochi medio orientali, così come sta avvenendo adesso in Iraq con la collaborazione con gli Stati Uniti, ma venga riconosciuto dalla comunità internazionale questa cosa, che non venga più trattato a livelli di rogue state, stato canaglia, stato certo. paria.
Potenza cose regionale egemone ed egemonizzante.
Sì, sì,
poi
sì. Questa è, alla fine è uscito un articolo oggi sul Foglio, mi sembra, che tralasciando appunto il livello del giornalismo, del Foglio e la sua parte politica, comunque è sul livello degli esteri, è dignitoso, che appunto spiegava proprio questa cosa, come ci sia in ballo poco di tecnico ma molto di politico, ecco.
Beh, su questo insomma è l'altra parte della domanda che ti possiamo girare: quanto questa cosa sta contando anche nella vicenda, nella guerra che di fatto viene scaricata poi sulla popolazione yemenita in questo momento, quanto c'entra anche la, diciamo, l'influenza iraniana, la supposta influenza iraniana, o comunque il motivo di questa coalizione degli stati arabi che, con l'assenso esplicito degli Stati Uniti, hanno fatto partire dei caccia per andare a bombardare questi territori che sono, diciamo, dentro dei processi di scontro, di colpi di Stato, di sostituzione ai poteri, eccetera.
Sì, sicuramente la tempistica di questo intervento da parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo e di altri stati al di fuori di questo organismo, quindi dell'Egitto, del Sudan, del Marocco, della Giordania,
è l'asse arabo.
Sì, quello che oggi è l'asse arabo, diciamo, sunnita, quindi tutte quelle monarchie regnanti del Golfo Persico e l'Egitto, appunto la Giordania, il Marocco, il Sudan, lo stesso Pakistan, che non è un paese arabo ma è un paese che rientra in quell'asse sunnita di potere del Medio Oriente e del sud-est asiatico. Stavo dicendo, sì, sicuramente la tempistica non è casuale, non è casuale perché il colpo di Stato... colpo di Stato o rivoluzione, come vogliamo chiamarla, anche lì il processo politico, diciamo, che era stato innescato a gennaio da questi ribelli, i cosiddetti Houthi in Yemen, stava venendo risolto, o comunque stavano c'era un tentativo di dialogo in atto portato avanti dall'ONU e da altre potenze regionali, ecco. Quindi sembra proprio che invece questo intervento dell'Arabia Saudita si vada a inserire in un tentativo di, chiamiamolo, sabotaggio. Ecco, qui non voglio dare adito a teorie complottistiche o cos'altro, ma appunto a livello delle dinamiche regionali sicuramente c'è qualcosa di vero, nel senso che l'intervento Yemen può essere letto come un tentativo di mettere pressione all'Iran, magari di fargli fare la mossa sbagliata e quindi un intervento a favore dei ribelli Houthi proprio nel momento in cui si sta andando a firmare un accordo importantissimo per il futuro del paese, per appunto il suo riconoscimento come potenza regionale.
Sì, per chiudere l'ultima domanda, anche così per precisare la questione che volevo fare, che in realtà, cioè, quello che sembra è che dentro una situazione medio orientale che è stata incasinata negli ultimi 15 anni soprattutto dall'interventismo statunitense col piano per il New American Century, diciamo i piani dell'America neocon, sembra essere subentrata una continuità nella discontinuità, una continuità dentro l'era Obama, dove l'importante poi sostanzialmente è destrutturare gli stati-nazione forti dell'area per agevolare le manovre o gli interessi americani sulla cosa. Però quello che sembra emergere negli ultimi 4-5 anni sono, da un lato, che il gioco sembra molto più venire fuori di gli attori in campo essere altre potenze regionali, quindi un protagonismo della Turchia da un lato, dell'Arabia Saudita dall'altro, del Qatar, gli altri stati del Golfo, e dall'Iran come un altro campo dentro quel mondo lì, per poi non parlare, vabbè, degli attori come l'IS, che è stata un po' una novità sfuggita di mano, eccetera eccetera. Tutto qua. Se vuoi aggiungere qualcosa, poi passiamo un po' agli altri argomenti.
Sì, qua nel senso, io volevo soltanto dire una cosa su questa fantomatica normalizzazione tra Iran e Stati Uniti. Ecco, io credo che, come ha sottolineato più volte il segretario di Stato John Kerry, o come ha più volte sottolineato lo stesso Obama, quell'accordo che si andrà a firmare tra Iran e Stati Uniti, tra Iran e i 5+1, è un accordo che ha, nel modo di vedere gli Stati Uniti, a detta di Obama e di John Kerry, è un accordo che andrà a vantaggio dell'Arabia Saudita e dello stesso Israele, perché in un certo qual modo allontanerà l'Iran dal diventare da dotarsi della bomba atomica, e allo stesso modo manterrà quello che è il monopolio, diciamo, se si può dire, sul nucleare che ha Israele, perché Israele, ricordiamo, è l'unica potenza regionale che
col Pakistan
che ha delle bombe atomiche. Quindi è un accordo che non vuole, diciamo, normalizzare i rapporti tra Iran e Stati Uniti, nel senso di un vero e proprio rapprochement, di un riavvicinamento tra queste potenze, ma che, questo sto parlando dal punto di vista degli Stati Uniti, ma che vuole in qualche modo mettere in sicurezza quello che sono gli alleati storici nell'area degli Stati Uniti d'America, quindi Israele e l'Arabia Saudita. E questo si vede benissimo in quello che sta succedendo oggi in Yemen, perché l'Arabia Saudita sicuramente non è intervenuta da sola, appunto, come hai detto tu, ha un supporto logistico, militare, tecnico da parte degli Stati Uniti d'America, e funge sempre più da diciamo appaltatrice di quelle che sono le funzioni di sicurezza degli Stati Uniti nel Golfo Persico, perché qui vige ancora la dottrina Carter, quindi qualsiasi interesse americano nella regione venga messo in discussione, ci sarà un intervento americano. Oggi non c'è stato un intervento americano, c'è un intervento saudita e di paesi storici alleati dell'America, e questo non può essere, appunto, successo senza l'avallo americano.